le parole di Olivi e di Iber anticipano in qualche modo l'esito che poi il lungo processo che Soric ha provato, insomma, ha cominciato a descriverci, ci porterà. Siamo al secondo capitolo di questo processo, che è un capitolo che determina poi l'esito che noi abbiamo sotto i nostri occhi e che in sostanza l'abbiamo riassunto con un periodo vastissimo che va dalla fine del monopolio, quindi la riforma del 75, all'offerta cosiddetta multipolare, quindi alla frammentazione, alla segmentazione, alla fine anche delle grandi narrazioni e quindi al dispiego, diciamo così, di un esito che la postmodernità, insomma, ci aveva in qualche modo preparato. Anche qui, Soric, è difficile riassumere tutti questi temi, ma insomma proviamoci in un quarto d'ora se ci riusciamo.
Sì, grazie ancora a Giorgio Zanchini, ma in realtà anche in meno tempo, così cerchiamo di recuperare un po' di spazio temporale per il dibattito, per la terza parte, che peraltro riprenderà alcune delle suggestioni che giustamente il professor Olivi metteva in risalto. E, non ho la pretesa peraltro di rispondere né ora né tantomeno alla parte finale alle suggestioni, alle domande che amici, maestri e colleghi, insomma, hanno posto poco fa. Il massimo che posso fare è, come dire, in qualche modo interloquire con le loro suggestioni, appunto, cosa che farò appunto alla fine. Ne approfitto però per riprendere in questa seconda parte proprio una cosa che aveva detto il professor Fabbri a proposito della TV pedagogica, come lui non ha usato questo termine, lo uso io, come accidente, no? Come accidente della storia dei media in Italia, che è peraltro una cosa su cui mi ritrovo pienamente e credo si sia, spero almeno si sia capito dalla prima parte del mio intervento, che è credo suffragata questa seconda parte, in cui invece cerco di mettere in risalto, lo farò nel più breve tempo possibile, proprio il passaggio dalla TV pedagogica come accidente della storia dei media alla televisione, che diventa invece broadcast tradizionale, in qualche modo più in linea con le altre esperienze europee e non, con la fine del bernabeismo, se vogliamo chiamarlo così. L'unico intervento a cui anche in questo caso non rispondo, ma che so che lui ha un aereo nel tardo pomeriggio e quindi a cui do immediatamente non una risposta ma un contributo alla discussione, è quello dell'amico Matthew Hibbard, rispetto ad una cosa molto importante che lui ha detto e che io reputo di straordinaria importanza, che è quello del concetto di coesione sociale, che è appunto il tema di questa mia seconda parte. Il concetto di coesione sociale che a me sembra non possa più oggi essere declinato come semplice unità di intenti e di scopi, ma che vada invece ridefinito come appartenenza elettiva fondata su valori condivisi, quindi diciamo su una prospettiva fondamentalmente diversa. Ne approfitto per una facile battuta: Matteo sa come la penso su alcune cose, è uno dei miei migliori amici, quindi posso permettermi questa familiarità. È vero che in qualche modo il servizio pubblico radiotelevisivo britannico mette in crisi quella coesione fondata su unità di intenti e di scopi che nasce con l'Act of Union del 1707. È anche vero che non so fino a che punto l'Act of Union possa essere definito un processo di fusione e non invece semplicemente un processo di annessione, ma su questo ovviamente lui sa benissimo conosce benissimo la mia simpatia per il sì, esatto, la mia simpatia per il nazionalismo scozzese, ma che è un nazionalismo peraltro atipico rispetto ai vari nazionalismi che sono diffusi nel mondo. È un nazionalismo molto poco localistico, come si sa, no? Un nazionalismo molto europeista, peraltro, è molto fondato sull'integrazione, sulle differenze. I candidati non nati in Scozia e addirittura appartenenti ad altre confessioni religiose sono più percentualmente presenti nello Scottish National Party che in altri partiti, insomma. La tipicità di questa vicenda poco nota in Italia è sicuramente molto interessante, ma con Matteo insomma avremo sicuramente modo di parlarne. Invece vado direttamente su questo tema che è quello della media coesione sociale e identità plurali. Bene, allora che cosa succede? Proseguo in questa solo apparente, ripeto, ricostruzione storica. Che cosa succede con la fine degli anni 70? Diciamo che c'è la legge di riforma del 75 rappresenta un turno epocale straordinario, perché sancisce un passaggio che dal punto di vista politico è di grande importanza a mio avviso, cioè il passaggio dal potere della maggioranza al potere condiviso, almeno in teoria naturalmente. La logica tanto criticata spesso che poi è in qualche modo susseguente alla legge di riforma del 75 è la nascita della lottizzazione, no? Parola su cui si sono spesi fiumi d'inchiostro e su cui peraltro Paolo Mancini ha scritto di recente, proprio nel secondo incontro di InfoCivile del 2009 se ne è discusso, insomma, un libro molto importante. L'ho detto più volte, lo ripeto ancora anche in questo nostro pomeriggio di discussione. Io credo che in realtà l'esito della lottizzazione sia semplicemente l'aberrazione di un meccanismo di condivisione del potere che rispondeva ad una logica di modernizzazione nazionale, di una svolta del servizio pubblico proprio in direzione di quella, almeno teorica, ripeto, di quella idea ritiana in cui il servizio pubblico si poneva o si dovrebbe porre come garante dei meccanismi di controllo democratico condiviso. Quindi il paradosso è che quella legge in qualche modo non soltanto modernizzava la televisione, ma modernizzava anche il concetto stesso di servizio pubblico, trasformando l'idea stessa di servizio pubblico da strumento attraverso il quale si faceva crescere la consapevolezza linguistica, culturale e quant'altro del paese, verso una cornice, questo è il servizio pubblico della modernità, diciamo, una cornice in cui lo scambio sociale, lo scambio democratico, lo scambio di esperienze diventa appunto uno scambio condiviso. Sappiamo che poi la storia è andata diversamente, nel senso che a quelle buone intenzioni, non a caso che sono poi l'elemento principale che lastrica l'inferno, a quelle buone intenzioni purtroppo corrisponde un esito, quello della lottizzazione, a volte anche selvaggia, che in qualche modo tradisce quelle aspettative. Ma ripeto, paradossalmente la lottizzazione non è altro che l'aberrazione di quel sistema di condivisione dei poteri e di controllo condiviso, che non è il consociativismo che poi si farà negli anni successivi, ma è veramente una condivisione di esperienze. Ecco, allora, il grande paradosso è che il passaggio dalla condivisione del potere al consociativismo e anche il passaggio dal potere della maggioranza al potere condiviso e di nuovo al potere di alcune maggioranze. Il paradosso è che il fallimento di quel progetto, comunque era un progetto alto, il fallimento di quel progetto non solo non riporta al potere della maggioranza, detestabile ma comunque per certi versi ancora accettabile, ma porta al potere di alcune maggioranze, anzi delle oligarchie. E questo naturalmente rappresenterà uno dei momenti di svolta anch'essa epocale, ma ahimè in negativo, del servizio pubblico nazionale, che in qualche modo rappresenta il vulnus col quale ci stiamo ancora confrontando. In quello stesso periodo, un periodo che va grosso modo fra la fine degli anni 70 e la seconda metà degli anni 80, c'è un altro aspetto molto interessante, anzi due direi molto interessanti. Da una parte è lo sviluppo di quelle spinte edonistiche che rendono nuovamente di moda il consumo vistoso, no? Lo sciupio. Gli anni Ottanta sono l'epoca scintillante dei consumi appariscenti, sono l'epoca della conquista di una legittimazione sociale attraverso il possesso dei beni, ma paradossalmente però sono anche, grazie a questo, l'epoca della presa di consapevolezza della necessità del possesso dei beni, no? Come dire, si tratta di un elemento, di un meccanismo che apparentemente è contraddittorio. Da una parte il consumo vistoso, ma dall'altra parte proprio questo consumo in qualche modo favorisce, no, la consapevolezza che il consumo di beni, il possesso dei beni, sia anche parte di una costruzione identitaria. E quindi in qualche modo già in questo prima, in questo passaggio fra gli anni 70 e gli anni 80, le merci come status symbol si avviano a diventare style symbol senza che in qualche modo questo sia immediatamente percepibile. Secondo elemento importante è relativo alla lacerazione del tessuto sociale, che in quel periodo è molto evidente. Noi abbiamo detto, l'avevo detto prima, nella prima fase della televisione pedagogica noi assistiamo ad un tentativo di composizione della lacerazione culturale e politica del paese attraverso appunto una unità di intenti, una condivisione attraverso i contenuti della televisione, non solo ovviamente della televisione, ma di questo che stiamo parlando, quindi io enfatizzo il ruolo della televisione in questo caso, che in realtà poi ha esiti abbastanza controversi. Con la seconda metà degli anni 70 noi abbiamo lo sviluppo di una crisi economica, una cosa di cui non dovremmo dimenticarci, susseguente alla crisi petrolifera e poi ai grandi momenti di crisi dell'industrializzazione nazionale, che conducono quasi inevitabilmente verso una lacerazione sociale che è molto più grave di quella post bellica. Qui non c'è più la lacerazione derivante da due grandi progetti, che comunque quello cattolico e quello comunista, che comunque condividono tutto sommato un progetto d'uomo e un'idea di società. Qui c'è una lacerazione che è invece una vera e propria lacerazione per classi e per gruppi sociali. È una lacerazione in cui la società italiana, il triangolo, la piramide sociale che era uscita dalla Seconda Guerra Mondiale e che a poco si attenuava diventando un rombo, tende in questi anni a ritrasformarsi nuovamente in piramide o comunque in un romboide in cui il vertice alto è molto più ristretto, no? Un romboide irregolare, molto più ristretto il vertice alto rispetto a quello basso, no? E in cui dunque il potere economico e il potere anche di controllo sui meccanismi di distribuzione dell'informazione è molto più ristretto a nuclei di cittadini che in qualche modo godono di privilegi economici e in qualche caso ovviamente anche politici. Diciamo la trasformazione anche della politica da esperienza condivisa a esperienza oligarchica comincia, ha i suoi prodromi già in questa fase, anche se apparentemente siamo in presenza di una politica condivisa. Uno dei grandi errori di prospettiva storica che si fa analizzando questa epoca è quella di leggerla talvolta come il grande periodo eroico della partecipazione sociale e politica. Ma mi piace ricordare che questo è vero soltanto in parte. Mi piace ricordare per esempio che i grandi successi anche della sinistra italiana di quegli anni sono successi percentuali, non sempre sono successi in valore assoluto, e che in realtà iniziano proprio a partire dal 79, dalle elezioni europee del 79, i primi processi di disaffezione alla politica e di astensionismo, dato strutturale delle elezioni europee, certo, ma comunque segnale, campanello d'allarme molto importante in una società come quella italiana, che aveva vissuto l'appartenenza alla politica e comunque il coinvolgimento nella politica come tratto caratterizzante anche del suo stesso modo di autorappresentarsi. Quindi diciamo, qui c'è un altro dato spesso sottovalutato, no? Che è quello della crisi dei grandi partiti, non soltanto della Democrazia Cristiana, ma anche del Partito Comunista, che comincia a svilupparsi proprio in quegli anni e che assumerà la sua rilevanza soltanto negli anni successivi, ma che è già presente all'inizio degli anni Ottanta. Sono gli anni in cui, non dobbiamo dimenticarlo, il Partito Comunista diventa il primo partito nazionale. Lo diventa anche sulla spinta di una serie di elementi di carattere emotivo. Non dimentichiamo che nel 1984 c'è la morte di Enrico Berlinguer, ma al tempo stesso però sono già in quel momento presenti i segni di una stanchezza, di una disaffezione verso la politica tradizionale, che sarà poi evidentissima soltanto 3-4 anni dopo e che non si può spiegare semplicemente con un passaggio repentino dalla grande partecipazione, dai grandi successi alla disaffezione, agli insuccessi in un'epoca, 3 anni, 4 anni, che non giustifica in nessun modo un cambiamento che invece è giustificabile solo se lo analizziamo a partire dal decennio precedente. Bene, in questo periodo la televisione svolge un ruolo curioso, a mio avviso, no? Perché da una parte è lo strumento di legittimazione del consumo, è lo strumento di legittimazione proprio di questa visibilità del consumo. Dall'altra parte viene chiamata dalla politica, dalla società civile, a svolgere un ruolo che essa però non può più avere. Ha perduto quelle caratteristiche di medium pedagogico, non riesce ad avere, a causa di quelle buone intenzioni della democratizzazione del sistema che si sono trasformate in lottizzazione invece, no? Non riesce ad avere questo ruolo di garante del sistema democratico e diventa sostanzialmente due cose contemporaneamente. Diventa il terzo ramo del Parlamento, diventa il luogo in cui si dibatte delle vicende della politica italiana, ma si dibatte non attraverso una funzione di tipo regolatorio, ma attraverso una funzione di tipo partigiano, quindi in qualche modo viene svelato anche il meccanismo ideologico della televisione, no? Per certi versi la televisione contiene al suo interno i propri anticorpi, no? Detto in altri termini, la competenza televisiva che la televisione ha dato agli italiani, l'abitudine a leggere i fenomeni televisivi in maniera anche talvolta complesso e articolato, favorisce lo svelamento dei meccanismi ideologici sottostanti all'esperienza televisiva. Non c'è bisogno di scomodare Stuart Hall per ricordare come il pubblico ha questa capacità critica, almeno in parte, di in qualche modo reinterpretare i testi di cui fruisce, no? E questa reinterpretazione determina poi appunto non soltanto lo svelamento del carattere ideologico della televisione, ma anche la sua delegittimazione sociale. Come dire, la televisione negli anni Ottanta comincia a essere considerata uno strumento di parte, paradossalmente più ancora di quanto lo fosse considerata negli anni Sessanta. È uno strumento di parte, è uno strumento che viene percepito come soltanto di alcuni, in cui soltanto alcuni possono parlare, ed è funzionale ad un progetto politico. Questa è la percezione, non è detto che sia vero, ma è sicuramente vero che la percezione collettiva, la percezione della politica istituzionale, ma anche della politica di base, di quella fatta nelle associazioni, nei movimenti, nei gruppi, in tutta quell'area del prepolitico che in quegli anni si cominciava a sviluppare in Italia, è questa la percezione che predomina, la percezione di una televisione che è sempre più di parte e sempre meno strumento di coesione. Ma a questo punto la coesione viene meno non soltanto perché è venuta meno questa unità di intenti e di scopi, ma perché è venuta meno nel Paese anche, a mio avviso, una condivisione dei valori profondi dell'appartenenza, dei valori profondi dell'appartenenza ad un tessuto nazionale. Non è un caso che la televisione in questa fase si concentri, o meglio, gli studiosi che parlano di televisione, che si occupano di televisione in quegli anni, si concentrino su un problema assolutamente falso, quello dello scontro fra educativo e ludico. Si dibatte con l'avvento della televisione commerciale se la televisione debba avere ancora una funzione educativa e se sì quale, o se invece la televisione debba svolgere soltanto una funzione in qualche modo di carattere intrattenitorio, come se una televisione divertente non potesse essere anche, come dire, costruttrice di identità, come se una televisione leggera non potesse essere anche paradossalmente più pedagogizzante di quanto non lo fosse una televisione seria o seriosa. E il grande paradosso di questi anni è che non ce ne rendiamo conto, ma ci sono due grandi agenzie paraeducative che nel Paese si muovono cercando in qualche modo di realizzare un progetto più o meno condiviso di società, che sono la televisione pubblica e la televisione commerciale. Forse sarebbe opportuno cominciare a parlare con gli anni Ottanta non più della televisione, ma dei diversi modelli televisivi, che sono molto diversi non soltanto nella programmazione, ma anche nelle spinte che li animano, no? Che sono due diversi modelli di società che in qualche modo vengono presupposti dalla televisione, del servizio pubblico, di quello che ancora è e soltanto in parte il servizio pubblico da una parte, e il modello berlusconiano della televisione che si sta sviluppando in quegli anni. Ecco, allora, a mio avviso questo periodo storico è straordinariamente importante, anch'esso meno studiato di quello che appare, proprio perché non sempre ci rendiamo conto di un altro grande passaggio, che è l'ultimo, il terzo che qui segnalo, e cioè quello della considerazione della cultura come commodity. La cultura diventa un bene ineludibile, ma al tempo stesso anche un bene, appunto una merce che può essere scambiata, e se questo da una parte la popolarizza, dall'altra però la rende un oggetto della fidelizzazione, e la televisione a perdere, lo dico molto banalmente, una cosa che quel suo ruolo più presunto che reale di leader sociale, per diventare invece un semplice terminale di un mercato nel quale bisogna inseguire un pubblico sempre più difficile da raggiungere, proprio perché più competente, ma paradossalmente sempre più facile nei gusti, proprio perché più avvezzo alle diverse forme di un consumo culturale che è sempre più mercificato. Con questo non voglio naturalmente riproporre un modello che è lontanissimo dalla mia stessa idea di cultura alta versus cultura bassa, una distinzione alla quale non ho mai creduto e che continuo a ritenere assolutamente inadeguata, ma è evidente che in quegli anni, se è da un certo punto di vista un modello che in qualche modo va in linea con le esperienze televisive di gran parte, diciamo, cancella qualunque velleità del servizio pubblico di essere garante di una qualche forma di unità o condivisione nazionale. Se negli anni 60 il servizio pubblico comunque era stato, attraverso la spinta pedagogizzante, un luogo di condivisione dei valori nazionali, negli anni 80 il servizio pubblico non è altro che il portato collettività nazionale basata solo ed esclusivamente sul territorio, in cui le stesse minoranze sono assenti, in cui è assente tutto ciò che in qualche modo è il nuovo e che in qualche modo vede con sospetto anche tutte le tecnologie che si stanno sviluppando in quegli anni e che rappresenteranno di lì a poco una condanna senza appello per quel modello di servizio pubblico. Fa eccezione nell'ultima fase, diciamo, di questo periodo di crisi del servizio pubblico, l'esperienza anch'essa atipica come era stato atipico il servizio pubblico, diceva prima Paolo Fabbri, solo ed esclusivamente sulla spinta pedagogizzante degli anni 60, un altro accidente della storia dei media italiani, che è l'esperienza di Rai 3, che è un'esperienza da questo punto di vista non straordinaria soltanto perché innovativa, ma straordinaria perché inserita all'interno di un progetto di servizio pubblico che paradossalmente è solo in parte quello della RAI, è ancora meno quello del potere politico, e che è l'unico esempio forse di vicinanza alla idea rifiana del servizio pubblico, ma che, come è noto, dura un arco di tempo molto limitato, e che peraltro lascia soltanto nella programmazione, peraltro in maniera importante, degli strascichi, ma non certo nelle policies del servizio pubblico un peso rilevante.